Il matrimonio del cielo e dell'inferno di William Blake. Argomento. Rintra ruggisce e scuote le sue fiamme nell'aria appesantita. Fameliche nubi pendono sull'abisso. Mite, una volta, e su periglioso cammino, uomo giusto tenne la via lungo la valle della morte. Rose vengono piantate dove crescono le spine e sull'arida landa canta l'ape melliflua. Allora fu il periglioso cammino piantato e fiumi e sorgenti su ogni rupe e ogni tomba e sull'ossa imbiancate la rossa argilla prodotta, finché il villano lasciò le facili vie per seguire i sentieri perigliosi e cacciare l'uomo giusto in sterili climi. Ora striscia la serpe insidiosa in mite umiltà e l'uomo giusto in furia nelle regioni selvagge ove s'aggira il leone. Rintra ruggisce e scuote le sue fiamme nell'aria appesantita. Fameliche nubi pendono sull'abisso. Come si inizia un nuovo ciclo e compie ora il 30° anno del suo avvento, l'eterno inferno rivive. Ed ecco, Swedenborg è l'angelo seduto presso la tomba. I suoi scritti sono le bende mortuarie ripiegate. È ora il regno di Edom e il ritorno d'Adamo in paradiso. Vedi Isaia, capitolo 24° e 25°. Senza contrari non va progresso. Attrazione e repulsione, ragione ed energia, amore ed odio sono necessari all'esistenza umana. Da questi contrari sorge ciò che la gente religiosa chiama bene e male. Il bene è la passività che obbedisce alla ragione. Il male è l'attività che prorompe dall'energia. Il bene è il cielo, il male è l'inferno. La voce del diavolo. Ogni Bibbia o sacro codice è stato cagione dei seguenti errori. 1. L'uomo ha dei principi realmente esistenti, cioè un corpo e un'anima. 2. L'energia chiamata male procede sola dal corpo e la ragione chiamata bene procede sola dall'anima. 3. Dio torturerà l'uomo in eterno per aver egli seguito le sue energie. Ma le seguenti contrarie affermazioni sono vere. 1. L'uomo non ha un corpo distinto dall'anima, perché il cosiddetto corpo è una parte dell'anima percepita dai 5 sensi, i principali spiragli dell'anima in questa età. 2. L'energia è la sola vita e procede dal corpo. La ragione è il limite o la circonferenza esteriore dell'energia. 3. L'energia è eterna felicità. Coloro che domano il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da lasciarsi domare e il domatore, o ragione, ne usurpa il posto e lui, riluttante, governa. Ed essendo frenato esso, diviene grado a grado passivo finché non è più che l'ombra del desiderio. Di ciò la storia sta scritta nel paradiso perduto, e il governatore, o ragione, è chiamato il Messia. E l'arcangelo primordiale, o principe delle schiere celesti, è chiamato il diavolo, o Satana, e i suoi figli vengono detti il peccato e la morte. Ma nel libro di Giobbe, il Messia di Milton è chiamato Satana, poiché questa storia fu adottata da ambo le parti. Sembrò invero alla ragione che il desiderio fosse scacciato, ma la teoria del diavolo è che il Messia cadde e formò un cielo di ciò che egli aveva rapito all'abisso. Ciò appare dal Vangelo, ove egli prega il Padre di mandargli il Consolatore o desiderio, sicché la ragione potesse avere idee su cui edificare. Il Geova della Bibbia, altri non essendo fuor di colui che dimora nel fiammeggiante fuoco. Sappiate che dopo la morte di Cristo egli divenne Geova, ma in Milton il Padre è il destino, il Figlio una ragione dei cinque sensi e lo Spirito Santo il vuoto. Nota. La ragione per cui Milton scrisse in catene, quando egli scrisse degli angeli e di Dio, e liberamente quando trattò dei diavoli e dell'inferno, è che egli fu vero poeta e della parte del diavolo, senza saperlo. Memorabile fantasia. Camminando tra i fuochi dell'inferno, deliziato dai godimenti del genio, che agli angeli somigliano tormento e follia, ne raccolsi qualcuno dei proverbi. Pensando che come le massime usate in una nazione mostrano il suo carattere, così i proverbi dell'inferno palesano la natura della sapienza infernale meglio che ogni descrizione d'edifici o abbigliamenti. Quando me ne tornavo a casa, sull'abisso dei cinque sensi dove uno scosceso pendio minaccia il presente mondo, vidi un demone, possente, avvolto in nere nubi, librarsi sulle pareti della rupe. Con fuochi corrosivi egli scriveva la seguente frase, ora percepita dalla mente degli uomini e da loro letta sulla terra: «Che ne sapete voi?» Se ogni uccello che fende le aree e vie non sia un immenso mondo di delizie chiuso dai vostri cinque sensi. Proverbi dell'inferno. Al tempo della semina impara, a mietitura insegna, d'inverno godi. Guida il tuo carro e il tuo aratro sulle ossa dei morti. La via dell'eccesso conduce al palagio della saggezza. La prudenza è una ricca, brutta, vecchia zitella corteggiata dall'incapacità. Chi desidera senza agire nutre la pestilenza. Il verme reciso perdona all'aratro. Immergi nel fiume chi ama l'acqua. Uno stolto non vede lo stesso albero che il saggio vede. Colui che non ha luce sul viso non sarà mai una stella. L'eternità è innamorata delle produzioni del tempo. L'ape laboriosa non ha tempo per l'afflizione. Le ore della follia sono misurate dall'orologio, ma quelle della saggezza nessun orologio misura. Tutti i cibi sani sono presi senza trappola o rete. Producete il numero, i pesi e le misure negli anni di penuria. Nessun uccello vola troppo in alto quando s'alza con le proprie ali. Un cadavere non vendica le offese. L'atto più sublime è porre un altro al di sopra di voi. Se lo stolto persistesse nella sua stoltezza, diventerebbe saggio. La follia è il mantello della furfanteria, la vergogna è il mantello dell'orgoglio. Le prigioni sono fabbricate con le pietre della legge, i lupanari coi mattoni della religione. L'orgoglio del pavone è la gloria di Dio, la lussuria del capro è la munificenza di Dio, la furia del leone è la saggezza di Dio, la nudità della donna è l'opera di Dio. Eccesso di gioia piange, eccesso di dolore ride. Il ruggito dei leoni, l'ululato delle volpi, l'infuriar del mare in tempesta e la spada devastatrice sono parti d'eternità troppo vaste per l'occhio dell'uomo. La volpe biasima la trappola, non se stessa. La gioia feconda Il dolore fa partorire. Che l'uomo vesta la pelle del leone, la donna il vello della pecora, all'uccello il nido, al ragno la tela, all'uomo l'amicizia. Lo stolto sorridente ed egoista e lo stolto torvo accigliato saranno entrambi ritenuti saggi perché servano di sferza. Ciò che ora si dimostra fu una volta solo immaginato. Il sorcio, il topo, la volpe e il coniglio custodiscono le radici. Il leone, la tigre, il cavallo e l'elefante custodiscono i frutti. La cisterna contiene la fontana, trabocca. Un pensiero riempie l'immensità. Sii tu pronto a dire sempre ciò che pensi e l'uomo ignobile t'eviterà. Tutto ciò che si può credere è un'immagine della verità. L'aquila non perdé mai tanto tempo come quando si sottopose all'insegnamento del corvo. La volpe provvede a se stessa, ma Dio provvede per leone. Pensa di mattino, agisci nel pomeriggio, la sera mangia, nella notte dormi. Chi ha tollerato i tuoi inganni ti conosce. Come l'aratro segue la parola, così Dio ricompensa la preghiera. Le tigri furenti sono più sagge che i cavalli istruiti. Aspettate veleno dall'acqua stagnante. Tu non saprai mai ciò che sia abbastanza, se non sai ciò che è più che abbastanza. Ascolta il rimprovero dello stolto. È titolo regale. Gli occhi di fuoco, le narici d'aria, la bocca d'acqua, la barba di terra. Il debole in coraggio è forte in astuzia. Non mai chiede il melo al faggio come debba crescere, né il leone al cavallo come coglierà la preda. Chi riceve con gratitudine produce una messe feconda. Se altri non fossero stati stolti, lo saremmo noi. L'anima della dolce delizia non potrà mai essere contaminata. Quando vedi un'aquila, vedi una parte del genio. Alza la testa. Come il bruco cerca le più belle foglie per deporvi le ova, così il prete depone la sua maledizione sulle più belle gioie. Creare un fiorellino è il lavoro di secoli. Al diavolo le bretelle. Viva la libertà! Il miglior vino è il più vecchio, l'acqua migliore la più nuova. La preghiera non ara, la lode non fa messe, la gioia non ride, il dolore non piange, la testa il sublime, il cuore il patetico, i genitali bellezza, le mani ai piedi proporzione. Come l'aria all'uccello o il mare ai pesci, così il disprezzo agli spregevoli. Il corvo vorrebbe tutto nero, la civetta tutto bianco, l'esuberanza e bellezza. Se il leone fosse consigliato dalla volpe, sarebbe astuto. Il progresso fa vie diritte, ma le vie tortuose senza progresso sono le vie del genio. Assassina piuttosto un bimbo nella culla che nutrire desideri inattivi. Dove l'uomo non è, la natura è sterile. La verità non si può mai dire così che sia compresa e non creduta. Basta. Oh, troppo. Gli antichi poeti animavano ogni oggetto di geni o divinità, dando loro nomi e ornandoli con le qualità di boschi, fiumi, laghi, montagne, città, nazioni, e checché i loro vasti e numerosi sensi percepissero. E specialmente studiaron essi il genio di ciascuna città e contrada, ponendola sotto la sua divinità mentale. Finché si edificò un sistema di cui alcuni abusarono, incatenando il volgo e cercando di attuare o astrarre le divinità mentali dai loro oggetti, Così principiò il sacerdozio, scegliendo forme d'adorazione in racconti poetici. E infine essi dichiararono che gli dèi avevano ordinate simili cose. Così gli uomini scordarono che tutte le divinità risiedono nel petto umano. Memorabile fantasia. I profeti Isaia ed Ezechiele cenarono con me, ed io chiesi loro come osassero affermare con tanta sicumera di parlare con Dio, e se non temessero d'esser mal compresi, e così ragione di soperchieria. Rispose Isaia: io non vidi né udì alcun Iddio con finita organica percezione, ma i miei sensi scoprirono l'infinito in ogni cosa. E come rimasi allora persuaso e rimango che la voce di un'onesta indignazione è la voce di Dio, non ebbi cura di conseguenze e scrissi. Allora io chiesi: un fermo convincimento che una cosa sia in un dato modo fa dunque che essa lo sia veramente? Egli rispose: tutti i poeti credono di sì. E in epoche di immaginazione questo fermo convincimento muoveva le montagne. Ma parecchi sono incapaci di un fermo convincimento in qualsiasi cosa. Disse allora Ezechiele: la filosofia dell'Oriente insegnò i primi principi della percezione umana. Alcune nazioni ritenevano che l'origine fosse un principio, altre un altro. Noi d'Israele insegnavamo che il genio poetico, come ora lo si chiama, fu il primo principio e ogni altro semplicemente derivato. Ciò che fu la causa del nostro disprezzare i preti e filosofi degli altri paesi e profetare che si finirebbe col provare che tutti gli dèi procedono dai nostri e sono tributari del genio poetico. Era questo che il nostro gran poeta Re Davide desiderava così fervidamente e invocava così pateticamente, dicendo che per esso egli conquistava nemici e governava regni. E noi amavamo tanto il nostro Dio che maledivamo nel suo nome tutte le divinità delle nazioni circostanti e affermavamo che esse eransi ribellate. Da queste opinioni il volgo venne a credere che tutte le nazioni soggiacerebbero infine ai giudei. Questo, egli disse, come ogni ferma persuasione si è verificato, perché tutte le nazioni credono nel codice dei giudei e adorano il Dio dei giudei, e qual maggior assoggettamento vi può essere? Udii ciò con qualche meraviglia e devo ammettere il mio convincimento. Dopo cena chiesi ad Isaia di regalare al mondo le sue opere perdute. Egli disse che nessuna d'egual valore era stata perduta. Ezechiele disse lo stesso delle sue. Chiesi pure ad Isaia cosa lo fece andare nudo e scalzo per 3 anni. Egli rispose: ciò che lo fece fare al nostro amico Diogene il greco. Chiesi allora ad Ezechiele perché egli avesse mangiato sterco e fosse giaciuto così a lungo sul fianco destro e sinistro. Egli rispose: il desiderio di sollevare altri uomini alla visione dell'infinito. Questa cosa praticano le tribù dell'America del Nord. Ed è egli onesto chi resiste al suo genio o coscienza soltanto per amore al suo comodo o alla sua presente soddisfazione? L'antica tradizione che il mondo sarà consumato dal fuoco al termine di 6.000 anni è vera, come udii nell'inferno. Poiché al cherubino della spada fiammeggiante sarà perciò ordinato di cessare la custodia all'albero della vita, e quando egli farà ciò, l'intera natura sarà consumata e si rivelerà infinita e santa, mentre ora appare finita e corrotta. Ma prima la nozione che l'uomo ha un corpo distinto dall'anima dovrà essere cancellata. Ciò io farò, stampando secondo il metodo infernale, con corrosivi che in inferno sono salutari e medicinali, disciogliendo le apparenti superfici e palesando l'infinito che vi era nascosto. Se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparrebbe all'uomo com'è, infinita. Perché l'uomo si è imprigionato così da veder tutto attraverso le crepe della sua caverna. Memorabile fantasia. Stavo in una tipografia dell'inferno e vidi il metodo con cui la scienza è trasmessa di generazione in generazione. Nella prima stanza v'era un drago uomo che allontanava i detriti dalla bocca della caverna. Dentro una quantità di draghi scavavano la caverna. Nella seconda stanza v'era una vipera attorcigliata intorno alla roccia e alla caverna ed altri che l'ornavano d'oro, d'argento e di pietre preziose. Nella terza stanza v'era un'aquila con ali e penne d'aria. Essa rendeva infinito l'interno della caverna. Attorno v'era una quantità d'uomini simili ad aquile che edificavano palagi sulle immense rupi. Nella quarta stanza v'erano leoni di fuoco fiammeggiante che infuriavano all'intorno e fondevano i metalli nei fluidi viventi. Nella quinta stanza v'eran forme innominate che gettavano i metalli nello spazio. Là essi venivano ricevuti da uomini che occupavano la sesta stanza, prendevano la forma di libri e venivano ordinati in biblioteche. I giganti che diedero a questo mondo la sua esistenza sensuale e sembrano ora viverci in catene sono in realtà la causa della sua vita e la sorgente d'ogni attività. Ma le catene sono l'astuzia di menti deboli e mansuete che hanno il potere di resistere all'energia. Secondo il proverbio, il debole in coraggio è forte in astuzia. Così una porzione dell'essere è il prolifico e l'altra il divoratore. Al divoratore sembra che il produttore sia nelle sue catene, ma non è così. Egli si impadronisce solo di parti dell'esistenza e le crede il tutto. Ma il prolifico cesserebbe d'essere il prolifico se il divoratore, come un mare, non accogliesse l'eccesso delle sue delizie. Alcuni diranno: non è Dio solo il prolifico? Io rispondo: Dio solo agisce ed è in esseri esistenti o uomini. Queste due classi d'uomini si trovano in ogni tempo sulla terra e dovrebbero essere nemiche. Chiunque cerca di conciliarle cerca di distruggere l'esistenza. La religione è un tentativo di riconciliarle. Nota: Gesù Cristo non desiderava di unirle, ma di separarle, come appare nella parabola delle pecore e delle capre. Ed egli dice: «Io non venni a recar la pace, ma una spada». Il Messia, o Satana, o il tentatore, era una volta identificato con gli antidiluviani, che sono le nostre energie. Memorabile fantasia. Un angelo venne a me e disse: «O giovine stolto e degno di pietà, oh orribile, oh terribile stato, considera la calda infuocata prigione che ti prepari per tutta l'eternità, alla quale ti dirigi in simile carriera». Io dissi: «Forse vorrai mostrarmi la mia sorte eterna, e noi insieme la contempleremo e vedremo se il mio o il tuo destino è da preferirsi». Così egli mi condusse per una stalla e per una chiesa, e giù nei sotterranei della chiesa, all'estremità dei quali c'era un mulino. attraverso il mulino, precedemmo e giungemmo ad una caverna. Lungo la serpeggiante caverna andammo brancolando per un tedioso cammino finché un vuoto sconfinato come un cielo inferiore apparve sotto noi e ci aggrappammo a radici d'albero e pendemmo su questa immensità. Ma io dissi: «Se non ti spiace, ci abbandoneremo a questo vuoto e vedremo se la provvidenza si trovi anche qui. Se tu non lo farai, lo farò io». Ma egli rispose: «Non esser presuntuoso, o giovine, ma rimanendo noi qui, contempla il tuo destino, che tosto ti si paleserà appena si levi la tenebra». Così rimasi con lui, seduto sulla torta radice d'una quercia. Egli era sospeso ad un fungo che pendeva capovolto sulle profondità. Grado a grado vedemmo l'infinito abisso, rosso come il fumo d'una città incendiata. Sotto noi, a un'infinita distanza, stava il sole nero, ma risplendente. Intorno v'erano strade di fuoco su cui muovevano vasti ragni, trascinantisi dietro le prede che volevano, o piuttosto nuotavano nella sconfinata voragine sotto le più terribili forme d'animali generati dalla corruzione. E l'aria era piena di essi e pareva da essi composta. Questi sono i diavoli e sono chiamati i poteri dell'aria. Io ora chiesi all'angelo qual era il mio eterno destino. Egli disse: «Tra i ragni neri ed i bianchi, ma tosto fra i ragni neri ed i bianchi una nube di fuoco esplose e rotolò attraverso l'abisso, facendo al di sotto nera ogni cosa, così che la voragine inferiore s'oscurò come un mare e ondeggiò con terribile frastuono. Sotto noi ora nulla più si vedeva che una buia tempesta, finché, guardando verso oriente, vedemmo fra le nubi e le onde una cataratta di sangue, misto con fuoco, e a pochi tratti di sotto da noi apparvero e si immersero di nuovo le volute di una serpe mostruosa. Infine, verso l'est, alla distanza di circa 3 gradi, apparve sulle onde una cresta di fuoco. Lentamente essa emerse come un profilo di rocce d'oro finché scoprimmo 2 globi di fuoco carmesino da cui il mare si ritrasse in nubi di fumo ed ora vedemmo che era la testa del Leviatano. La sua fronte era divisa in strisce di verde e di porpora come quelle di una tigre. Tosto scorgemmo la sua bocca, i suoi barbiglioni pendere proprio sulla schiuma in tempesta, chiazzando la nera voragine di sangue e precipitandosi verso di noi con tutta la furia di un'esistenza spirituale. Il mio amico, l'angelo, s'arrampicò sul mulino. Restai solo e di queste apparenze nulla più rimase, ma mi trovai seduto su una piacevole sponda presso un fiume al chiaro di luna e udiva un musicista cantare accompagnandosi sull'arpa, e questo era il suo tema. L'uomo che non cambia mai d'opinione è come l'acqua stagnante e genera rettili del pensiero. Ma mi alzai e cercai del mulino, e là trovai l'angelo che, sorpreso, mi domandò come fossi sfuggito. Gli risposi: «Tutto quello che si vide non fu che opera della tua metafisica, perché quando fuggisti mi trovai sopra una ripa al chiaro di luna ascoltando un suonatore d'arpa. Ma ora che abbiamo visto la mia sorte eterna, ti mostrerò io la tua. Egli rise alla mia proposta, ma io di forza lo afferrai tra le braccia e volai in direzione d'occidente attraverso la notte, finché ci librammo sull'ombra della terra. Allora mi gettai con lui direttamente nel corpo del sole. Qui mi abbigliai di bianco e, prendendo i volumi dello Swedenborg, mi lasciai cadere dalla regione gloriosa e passai tutti i pianeti finché giungemmo a Saturno. Qui mi fermai per riposare e poi balzai nel vuoto fra Saturno e le stelle fisse. Qui vi, dissi io, è il tuo destino, in questo spazio, seppure spazio può essere chiamato. Tosto vedemmo la stalla e la chiesa, e io lo trassi all'altare e aprii la Bibbia, ed ecco, essa era un pozzo profondo nel quale discesi, cacciando l'angelo innanzi a me. Presto ci apparvero sette case di mattoni. In una di esse entrammo, e v'era una quantità di scimmie, babbuini ed altri della medesima specie, incatenati alla vita, i quali si mostravano i denti e cercavano l'un l'altro di afferrarsi, ma ne erano impediti dall'accortezza della catena. Tuttavia vidi che qualche volta diventavano numerosi, e allora i deboli erano afferrati dai forti e, ghignando, prima copulavano, poi venivano divorati, essendo le loro membra divelte una dopo l'altra, finché si riducevano a inutili tronconi. Questi, dopo averli baciati con apparente tenerezza, gli altri finivano pure col divorare, e qua e là ne vidi alcuni che spiccavano golosamente la carne della propria coda. Poiché il puzzo ci disturbava terribilmente, ambidue entrammo nel mulino, ove ritrovai nelle mie mani lo scheletro di un corpo che nel mulino era l'analitica di Aristotele. Così l'angelo disse: la tua fantasia mi si è imposta e tu dovresti averne vergogna. Gli risposi: noi ci imponiamo a vicenda, ed è tempo perso discorrere con te, le cui opere sono solamente analitica. Ho sempre trovato che gli angeli hanno la vanità di parlare di sé come degli unici saggi. Ciò essi fanno con una fiduciosa insolenza nata dal ragionamento sistematico. Così Swedenborg si vanta che quando egli scrive è nuovo, benché non sia che l'indice o sommario di libri già pubblicati. Un uomo portava attorno una scimmia a spettacolo, e poiché egli era un poco più saggio della scimmia, diventò vano e si persuase d'essere molto più saggio che sette uomini. Così è di Swedenborg. Egli mostra la follia delle chiese e smaschera ipocrisie sino ad immaginarsi che tutti sono religiosi ed egli l'unico al mondo che abbia lacerato una rete. Ora, udite un semplice fatto. Swedenborg non ha scritta una sola nuova verità. E ora uditene un altro. Egli ha scritto tutte le vecchie menzogne. E ora uditene la ragione. Egli discorse con gli angeli, che sono tutti religiosi, e non discorse coi diavoli, che tutti odiano la religione, perché i suoi vanagloriosi concetti ne lo fecero incapace. Così gli scritti dello Swedenborg sono un riassunto di tutte le opinioni superficiali e un'analisi delle più sublimi, ma nulla di più. Eccovi ora un semplice fatto. Qualsiasi persona d'abilità meccaniche potrebbe, dagli scritti di Paracelso o di Giacobbe Behmen, produrre 10.000 volumi di valore uguale a quelli dello Swedenborg e da quelli di Dante o Shakespeare un numero infinito. Ma quando egli l'avesse fatto, non dica di saperne più che il suo maestro, poiché egli non fa che reggere una candela al sole. Memorabile fantasia. Una volta vidi un diavolo in una fiamma sorgere innanzi a un angelo che sedeva sopra una nuvola, e il diavolo pronunziò queste parole: l'adorazione di Dio è l'onorare i suoi doni in altri uomini, ciascuno secondo il suo genio, e amare di più i più grandi. Coloro che invidiano o calunniano i grandi uomini odiano Dio, perché altro Dio non va. L'angelo ciò udendo divenne quasi blu, ma dominandosi si fece giallo e infine bianco, rosa e sorridente, e rispose: «Oh tu, idolatra, non è Dio uno, e non è egli visibile in Gesù Cristo, e non ha Gesù Cristo sanzionata la legge dei 10 comandamenti, e non sono tutti gli altri uomini stolti, peccatori e un niente?» Il diavolo rispose: «Pesta uno stolto in un mortaio con grano, tuttavia non gli spremerai la stoltezza di corpo. Se Gesù Cristo è l'uomo più grande, dovresti amarlo al massimo grado. Ora odi come egli sanzionò la legge dei 10 comandamenti. Non si beffò egli del sabato, beffandosi così del Dio del sabato? Non assassinò egli coloro che furono assassinati per via di lui? Non distolse egli la legge dalla donna adultera? Per sostenersi, non derubò egli altri del prodotto della sua fatica? Non sostenne il falso quando omise di difendersi innanzi a Pilato? Non bramò egli beni quando pregò per i suoi discepoli e quando ordinò loro di scuotere la polvere dei calzari contro chi aveva rifiutato di ospitarli? Io ti dico che nessuna virtù può esistere senza l'infrazione di questi 10 comandamenti. Gesù fu tutto virtù e agì per impulso, non per regole. Quando ebbe così parlato, vidi l'angelo tendere le braccia, abbracciando la fiamma, e in tal modo egli fu consumato e risorse come Elia. Nota: quest'angelo, che è ora divenuto un diavolo, è mio speciale amico. Noi sovente leggiamo la Bibbia insieme nel suo senso infernale o diabolico, che sarà comunicato al mondo se si comporterà bene. Io posseggo anche la Bibbia dell'inferno, che il mondo avrà, lo voglia o no. Una stessa legge per il leone e per il bue significa oppressione.